Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli e da Renato Amadò alla regia tecnica, puntata monografica di Voci dipinte dedicata quest'oggi alla figura del pittore Giorgio De Chirico, divenuto ormai un classico del Novecento. Giorgio De Chirico è nato a Volos il 10 luglio 1888 da padre fiorentino e madre genovese, così egli trascorse gli anni della prima giovinezza nel paese della classicità. Si trastullò presso il mare che vide salpare la nave degli Argonauti, al piede del monte che conobbe l'infanzia di Achille il Pieveloce e di saggi ammonimenti del centauro pedagogo. A 12 anni frequentava già un corso di disegno in Atene e si dedicava con ardore alla copia delle statue classiche, innamorato dei capolavori dell'arte ellenica. E così nel 1919 De Chirico presentava a se stesso, il pittore per eccellenza da sempre del mistero e dell'enigma. Nelle sue opere rivisita la classicità in una chiave moderna e inedita. Pittore dal percorso molto complesso che non si limita alla fase più conosciuta, ovvero quella della metafisica, ma conosce sviluppi continui, non solo tematici ma anche stilistici, ora presentati nella grande retrospettiva in corso a Palazzo Reale di Milano fino al 19 gennaio. Non mi dilungo nell'introduzione, vi presento subito i nostri due ospiti che oggi sono in collegamento telefonico. Da Venezia abbiamo Luca Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Cini ed è anche il curatore di questa grande retrospettiva su De Chirico. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e bentrovati.
Ecco, Luca Massimo Barbero, lei è corretto, si è laureato con una tesi su Alberto Savigno.
Mi sono laureato con una tesi su Savigno, anzi sul teatro e quindi tutti gli aspetti di Savigno, perché paradossalmente mi fu vietato di fare una tesi su Giorgio De Chirico.
Come mai?
Pittore controverso, non amato per anni dall'Accademia italiana, difficile da affrontare all'epoca e quindi devo dire questa mostra di Milano è un po' un ritorno a un primo amore negato, insomma, per cui sono doppiamente felice della mostra di Milano.
Ecco, da Chieti abbiamo collegato il professor Fabio Benzi, ordinario di storia dell'arte contemporanea all'Università Gabriele D'Annunzio ed è fra l'altro autore di una monografia su De Chirico intitolata appunto Giorgio De Chirico, la vita e l'opera, appena pubblicata per le edizioni La Nave di Teseo. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Senta Fabio Benzi, quando risale il suo personale incontro con Giorgio De Chirico?
Ma io De Chirico l'ho conosciuto personalmente, direi. Ero piccolo ed era amico della mia famiglia, sicché noi lo ospitavamo in una nostra casa al mare e questo ha costituito, diciamo, il primo avvicinamento di un bambino a uno dei grandi miti della pittura contemporanea. Poi, devo dire, diventando uno storico dell'arte, la passione si è sviluppata. Ma capisco benissimo quello che diceva poco fa Luca, che era molto difficile studiare De Chirico fino a pochi anni fa.
Quindi restate con noi per scoprire di più su questo grande pittore con i nostri ospiti dopo un brano musicale. Thank you. Lasciamo Hemp's Blues, il titolo del brano interpretato da Oscar Peterson e il suo trio. Torniamo a Palazzo Reale, almeno idealmente oggi è il nostro punto di partenza per questa puntata di Voci Dipinte dedicata a Giorgio De Chirico, e con noi appunto il curatore di questa retrospettiva, Luca Massimo Barbero, una retrospettiva che riunisce un centinaio di capolavori dell'artista ed è un ritorno perché è allestita a quasi 40 anni di distanza dall'ultima grande retrospettiva dedicata a De Chirico quando lui era ancora vivente nel 1970, sempre a Palazzo Reale. E, la domanda gliel'avranno fatta in molti, ma che cosa c'è di nuovo in questo allestimento? Insomma, presentare il percorso di De Chirico non è semplice. Che cosa vi ha guidato in questo allestimento?
L'idea, diciamo, curatoriale era quella di ripresentare De Chirico a Palazzo Reale in un momento in cui non solo gli studi, e Menzi ne rappresenta un chiaro esempio, ma sono avanzati, hanno avuto delle assolute novità, è stato approfondito tutto ciò che è in un qualche modo il grande apparato, direi quasi il dispositivo creativo di questo uomo complesso, di questo artista assolutamente appunto ricchissimo, ma l'idea era proprio quella invece di mostrare gli originali, quindi il vero, soprattutto le nuove generazioni, per cui costruire un percorso che raccontasse a chi De Chirico non l'ha mai visto dal vivo, in una qualità di questo tipo, con dei prestiti di questo tipo, con un percorso cronologico così ampio, cioè dal 9 quasi fino al momento della fine creativa della morte di De Chirico, alle nuove generazioni, cioè far vedere e capire De Chirico non solo per cosa dipinge, ma per come dipinge. Quindi le nuove generazioni, tra l'altro, hanno premiato questa idealità e stanno riscoprendo De Chirico, perché De Chirico è un pittore famoso ma poco conosciuto. Quindi ci ha guidati lo spirito di un racconto in un labirinto bianco costruito tra l'altro da Giovanni Filindeo, quindi l'idea proprio di un labirinto arioso, però con molti spazi fra i dipinti, con un racconto nelle didascalie, sui muri e nel catalogo, ci ha guidati questo spirito di un nuovo viaggio attraverso l'eterno ritornante, appunto De Chirico, il ritornante torna a Milano, a Palazzo Reale.
Ecco, un percorso dello sguardo proprio lo ha definito. Lei del resto in un'intervista ha affermato: in questo mondo di specialismi credo che le mostre siano per tutti, apri gli occhi, respira e vai. Quindi questa passeggiata dello sguardo.
Ma questo nasce, una risposta che nasce da una domanda che invece mi fanno molto spesso, tipo come ci si deve preparare per vedere una mostra. Io penso che ovviamente ognuno ha la sua preparazione, il suo modo di prepararsi a una mostra, ma penso che il costruire il percorso di una mostra sia ben diverso dallo scrivere un libro, si costruisce uno spazio visivo. Noi abbiamo sempre questi nostri occhi, li colleghiamo, come dire, come una macchina di percezione alla nostra testa, talvolta non è detto che lo si faccia sempre, e quindi l'idea è proprio quella di entrare, cioè questo cannocchiale che a Palazzo Reale proprio ti fa entrare con le cronologie di De Chirico nella mostra. Il primo quadro è il Centauro Morente del 1909, dipinto peraltro a Milano, e lì incomincia il viaggio. Insomma, in un viaggio ci si prepara, ci si può preparare, si può avere anche un'ottima guida, ma è l'esperienza del viaggio. Qualcuno diceva che bisogna avere nuovi occhi, e quindi spero che si usino nuovi occhi per riguardare De Chirico molto da vicino, con degli spazi, e soprattutto De Chirico come dipinge. Già dal primo quadro si capisce la sua alterità, la sua originalità, e quindi mi interessa che un visitatore viaggi leggero, senza pesi e senza troppi preconcetti.
Ecco, libero da pregiudizi, quindi uno sguardo libero da pregiudizi. Fabio Benzi, si potrebbe chiedere anche a lei perché una nuova monografia per un pittore che ha una bibliografia sconfinata. Lei scrive nella premessa che De Chirico è stato vittima di una schizofrenica parcellizzazione. Possiamo capire un po' meglio
sì,
le sue parole?
De Chirico ha avuto una bibliografia enorme, tutti hanno scritto di De Chirico. Il problema è che De Chirico, un po' per il suo carattere, ma credo in minima parte per il suo carattere, un po' per le circostanze nelle quali lui è incappato, è riuscito, il percorso di De Chirico è stato falsato in mille modi, artatamente, deliberatamente, si sono dette bugie sui suoi confronti che sono diventate delle verità accettate da tutti. E allora il momento era questo di riprendere tutto il materiale documentario, fidarsi solo dei documenti e non del sentito dire, non degli errori ripetuti di bibliografia in bibliografia, perché sa, gli storici dell'arte spesso sono portati a ripetere quello che si è scritto in articoli, in libri precedenti, senza verificarlo. Allora, l'idea era quella di riverificare tutto e dare un nuovo tracciato a questa storia, e ne sono uscite delle sorprese impressionanti, devo dire, perché
per esempio,
tutto il rapporto con Breton, per esempio, è stato impostato da Breton fin dall'inizio sotto il segno della menzogna, e a questa menzogna hanno creduto tutti. I documenti invece ci attestano una versione completamente diversa da quella suggerita dal capo del surrealismo. È una lite personale che assurge poi a una dimensione di falsificazione storica nella quale De Chirico è incappato.
E che avrà conseguenze abbastanza pesanti, no? Per De Chirico.
Avrà conseguenze molto pesanti, ma non è l'unica cosa. Cioè, De Chirico è stato accerchiato da tre fraintendimenti. Il primo è un fraintendimento che ha avuto un'influenza esclusivamente italiana, ma De Chirico era una personalità altamente internazionale, quindi diciamo del suo panorama italiano poteva anche occuparsene poco, poteva anche importare poco, ed è quello di Roberto Longhi, il quale nel 1919 fece una grande stroncatura di De Chirico, ma per una sola ragione, per favorire il suo amico Carrà.
Quindi anche questa è una guerra in sordina, diciamo.
Una guerra in sordina che veramente mostra spesso dei lati umani un po' miseri, però la verità è che anche queste miserie entrano poi nella storia, no?
Certo.
E poi l'altro è stato quello francese, che non ha avuto una grande importanza finché De Chirico ha vissuto in Francia, perché il surrealismo, nel momento in cui si è sviluppato agli inizi, non era il movimento, come posso dire, monumentale, importantissimo, fondamentale, che è stato poi nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, quando tutti i surrealisti erano andati negli Stati Uniti sfuggendo all'invasione nazista, e lì hanno dato vita, in qualche modo hanno dato nutrimento a quella che sarebbe stata l'arte dominante del dopoguerra, cioè l'action painting. Lì Breton è diventato un maître à penser indiscusso, quindi le sue bugie sono diventate le verità di
tutti.
Ecco. E poi l'ultimo problema in cui De Chirico è incappato è quello, diciamo, dei critici modernisti, che è molto tipico, diciamo, dell'Italia del dopoguerra, dove si considerava che l'arte avesse uno sviluppo positivista, cioè da Cézanne a Picasso all'astrattismo, questa era la linea principale della storia dell'arte. Non esisteva, diciamo, fuori da questa linea una possibilità di essere grandi artisti. E naturalmente era la via modernista di Venturi, per esempio. E quindi anche in questo senso De Chirico, che non è mai stato astratto, è rimasto vittima di un'altra ulteriore fazione di storici dell'arte, di critici d'arte, per cui Quando, quando nel dopoguerra lui era già grande, arriva ai 60 anni e quindi in fondo anche meno disposto a lottare, si trova circondato come un leone in gabbia da tutti questi nemici.
Ha dovuto sempre lottare in fondo De Chirico, a tutte le... quasi sempre, insomma, si è sempre trovato con dei fronti aperti, quindi... In un certo
sì, però ha avuto anche dei grandi amici, ha avuto anche dei grandi amici, perché il più grande di tutti è stato Apollinaire, sì. Che è stato forse il più grande intellettuale francese del secolo scorso. È stato lui il, diciamo, che lo ha scoperto e lo ha reso noto a tutto il milieu parigino d'avanguardia, e lui era il sostenitore dei cubisti, era il sostenitore di Picasso, amico di Picasso, eccetera. Sicché.
Luca Massimo Barbero, se così idealmente passeggiamo nelle sale di Palazzo Reale, la prima sala è, appunto, ne accennava già lei poco fa, significativa perché racchiude degli aspetti che saranno poi centrali in tutta l'opera di De Chirico, quindi il mistero, l'enigma. Appunto il celebre autoritratto alla maniera di Nietzsche, il rapporto con la classicità, la mitologia familiare, no? Già in questa stanza, in questa sala si racchiudono delle linee così che percorrono tutta l'opera.
Sì, la prima stanza è come sempre il luogo propulsivo, serve in un qualche modo per dare le radici su cui poi cresce, si avvolge, in un qualche modo anche in un'evoluzione contraria, insomma, tutta l'avventura, la pianta di De Chirico. Prima sentivamo, appunto, lei chiedeva giustamente, ha sempre combattuto. Sì, aggiungerei, già dalla prima stanza però si capisce che De Chirico combatte come un re. Cioè De Chirico non è, come dire, angustiato solo dagli attacchi, ma De Chirico in un qualche modo, dall'alto della sua posizione completamente altra, vive con distanza questi attacchi, anzi va detto, ben se ce lo insegna, che con la sua, come dire, vis polemica, con il suo umorismo acuto, con questa sua forma sempre molto acuta di provocazione, De Chirico in un qualche modo si diverte anche di questi attacchi, anzi in un qualche modo anche li provoca. Quindi quando si ritrae alla façon di Nietzsche, insomma, con appoggiato su una sorta di prospetto marmoreo, un cielo curiosissimo, lui è già legato alla domanda, appunto, che cosa ameremo, cosa amerò se non l'enigma, ma in realtà è perché è un pittore che nel 1911 si è già staccato da terra. Giustamente Apollinaire dice è uno dei più interessanti artisti della nuova generazione, quindi bisogna ricordare che De Chirico è un uomo anche di estremo immediato successo, nel senso che ha un'ambizione forte, è cresciuto, come dire, deraciné, quindi sa muoversi nelle città, è malinconico, quindi scompare, ma la sua opera diventa centrale subito. Anche questo non è amato dalla critica di volta in volta, ma soprattutto da quella italiana, no? C'è questa bellissima caricatura di Maccari sul Selvaggio, che dice: non quando li prende, riferendosi a entrambi i fratelli De Chirico, ma quando li rende la Francia ci offende. Quindi l'idea è proprio che sono talmente famosi e De Chirico è così noto, è così ineludibile nel panorama originale dell'arte contemporanea dell'epoca, che sono sempre sotto il fuoco, ma anche il fuoco dei riflettori, e questa è una cosa molto importante, perché attaccare De Chirico voleva dire anche da parte dei critici ottenere visibilità. Quindi è un pittore che ricopre, insomma, già delle cariche importanti, e poi cambia, no? Ci sono le famose frasi sullo stile. La prima sala ci dà proprio l'idea dei ritratti della madre, appunto la centauressa, ma con l'autoritratto del 12-13 del Metropolitan di New York, in un qualche modo presentiamo già la nascita, la piena, matura idea di questo enigma, di questa pittura metafisica che poi arriva con l'enigma di una giornata del museo dell'Università di San Paolo, arriva con altri quadri e in un qualche modo con l'immagine che De Chirico crea. E mi piace molto l'equivoco di cui abbiamo sentito prima, insomma, intorno al surrealismo. In realtà De Chirico è sempre, durante tutta la sua vita, quello che gli inglesi definiscono un elephant in the room, cioè qualcuno, come dire, di talmente grande, inevitabile, ma anche in qualche modo ingombrante, che la critica ha cercato sempre un po' di rimuoverlo, ma lo si trova fino all'arte sempre concettuale, cioè ecco, lo si trova sempre, è come dire, è inevitabile. Quindi c'è sempre questa voglia di uccidere un po' il padre, o come si diceva, di qualcuno che non è mai stato astratto e che giustamente si diverte anche a non esserlo, anche se certo, poi se si guarda la sua pittura è di una capacità di costruzione astratta straordinaria.
Stefano Bollani, e poi torniamo a parlare delle fasi stilistiche di De Chirico. Lasciamo Stefano Bollà nel brano Rabaschia, torniamo allora a parlare di De Chirico, dei temi della sua pittura e delle sue fasi stilistiche con Luca Massimo Barbero e Fabio Benzi, ospiti di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Quindi lo abbiamo già accennato, Luca Massimo Barbero, il mistero, l'enigma pervadono tutta la pittura di De Chirico, ma quale mistero? Jean Cocteau scriveva il mistero laico. Quale mistero? Il mistero appunto del non senso, il mistero degli dèi?
Ma l'idea di mistero è in realtà costruita proprio nella composizione del dipinto, nel come De Chirico costruisce l'idea dello spazio dipinto. La differenza, io penso, fra alcuni dipinti surrealisti noti, alcuni idoli del surrealismo, penso alle folle che adorano Magritte, insomma la differenza fra pittori come Magritte, che costruiscono una sorta di luogo didascalico, qualcosa di più enigmistico che enigmatico, insomma, quindi molto leggibile, addirittura rileggibile con in chiave psicanalitica. De Chirico costruisce invece delle visioni che non sono didascaliche, che hanno dei, come dire, degli affondi percettivi, pensiamo no, a luoghi come i portici, queste case mute, cieche, queste finestre profonde, queste prospettive errate ad arte, le famose piazze d'Italia, insomma, sì, il mistero delle ombre di De Chirico. C'è sempre qualcosa che vacilla, c'è sempre qualcosa che ammaglia, c'è sempre qualcosa però che ci fa presagire la presenza di un altro occhio. De Chirico diceva che bisogna, no, vedere il demone in ogni cosa, l'occhio in ogni cosa, quindi c'è uno spaesamento, e il modo in cui De Chirico utilizza l'oggetto che proviene dalla realtà, ma che viene tirato, estratto fuori dalla realtà e in un qualche modo spaesato, proprio linguisticamente, il modo in cui procede a presentare questi spazi, e parlo della metafisica, sbilancia proprio l'osservatore, cioè la metafisica del quotidiano in un qualche modo, oggetti che riconosciamo posti in contesti curiosi, non a caso molto amato dai registi, due fra tutti, Hitchcock e Orson Welles, che addirittura ne scrive, no? Parlando proprio del mistero dei dipinti di De Chirico e di questa capacità sempre dell'inquadratura di De Chirico. È molto importante perché De Chirico sceglie quasi automaticamente l'altezza in cui l'occhio guarda, quindi è un regista ed è un grande pittore, quindi ha questa capacità dell'inquadratura, addirittura cambiandone, no? Nelle sue inquadrature le altezze, per cui la scultura dell'Arianna è quasi catapultata verso il visitatore, i portici si allungano verso l'infinito, una torre misteriosa un po' legata a questi spazi senza tempo, a queste architetture senza tempo, e le ombre sembrano tagliare peggio di una mannaia in un qualche modo d'acciaio oscuro, per cui questo è quello che riguarda ovviamente la metafisica, ma poi per tutti gli anni venti, sto pensando alle grandi stanze, no? Ai cornicioni, a questi squarci di cielo che ci lascia intravedere, la claustrofobia del momento, in mostra c'è una sala dedicata proprio a Ferrara, quindi la claustrofobia, le costruzioni straordinarie del momento ferrarese, ma fino all'ultimo trovo che De Chirico riesca sempre a, come dire, accomodare e spiazzare l'occhio, lo fa per come costruisce, lo fa come, per come inquadra, ma anche come dipinge, per cui non siamo mai sicuri che ciò che si vede, ciò che appare sia veramente l'essere, e lo stesso abbiamo ripreso questo primo inganno visivo proprio nel titolo, nello scrivere De Chirico, dove si riconosce subito la scritta anche sul catalogo, ma in realtà se si nota manca una lettera. Insomma.
Esattamente.
Quindi,
sì.
L'occhio si abitua, ma con De Chirico bisogna veramente risvegliare l'occhio, allora si ha una visione straordinaria dell'enigma, dell'attesa appunto, del momento in cui pare stia accadendo qualcosa ma non ci è dato.
Ecco, Fabio Benzi, parliamo dei surrealisti, del rapporto tormentato, c'è una prima adesione, no, a questo movimento, anche lei ricostruisce tutte queste fasi, e poi naturalmente c'è questo rapporto conflittuale con Breton, che voleva confinare l'opera di De Chirico solo appunto al periodo metafisico, e poi sembra che insomma per tutta la vita De Chirico abbia un po' combattuto contro questa visione, quindi per affermare invece tutto lo sviluppo della sua pittura che non si limitava a quel periodo. Però dicevamo appunto questo giudizio di Breton ha influenzato poi anche la critica, no? del dopoguerra.
Sì, dunque la questione Breton ne abbiamo già un pochino accennato, però vale la pena di definirla meglio. La questione Breton de Chirico è una questione essenzialmente personale, perché Breton faceva commercio dei quadri di De Chirico, è lui, Breton, che gli chiede di eseguire il primo quadro, la prima copia delle Muse Inquietanti, e cosa che De Chirico per gentilezza nei confronti di questo diciamo nuovo amico parigino fa, e però il problema è che è proprio Breton che crea l'equivoco, cioè lo retrodata e invece di dire che è un quadro dipinto nel 24 dice che è un quadro dipinto nel 17, che tra l'altro nella verità De Chirico l'ha dipinto anche nel 18, per cui quando Breton condanna De Chirico alla morte in contumace nel 1917, in realtà non si rende conto che alcuni quadri, se ne rende conto invece il suo amico Sobi, che ha scritto un'importante monografia su De Chirico, in realtà nel 18 ancora dipingeva dei quadri di tipo metafisico straordinari come le Muse. Ma il problema è che su delle basi mercantili i due litigano, perché Breton mette in giro dei quadri falsi di De Chirico, compra dei quadri non finiti dallo studio di De Chirico e li fa finire, cioè ci sono delle veramente delle questioni losche tra i due. Ma i surrealisti, cioè Max Ernst, Marcel Duchamp, Magritte, non entrano mai in questa polemica, anzi sostengono sempre De Chirico contro il loro, diciamo, mentore e capo Breton. Quindi è una posizione che inizialmente, della quale inizialmente De Chirico alla quale non dà neanche peso. Veramente, il peso lo acquista quando Breton acquista un peso veramente internazionale nel secondo dopoguerra, come dicevo prima.
Sì.
E poi ci sono personaggi come Jean Cocteau, nella sua monografia, che forse è una delle cose più belle scritte su De Chirico, l'unico paragone che si azzarda a fare tra De Chirico e un altro pittore moderno è quello con Picasso, che peraltro era il suo grande amico, quindi possiamo supporre che anche Picasso fosse d'accordo, diciamo, in questa considerazione altissima di De Chirico.
Luca Massimo Barbero, a proposito di questo rapporto con Picasso, mi pare di aver trovato appunto una dichiarazione dello stesso De Chirico che diceva: rimprovero in qualche modo a Picasso di non aver mai affrontato la vera questione della pittura. Le risulta?
Sì, entrambi però si guardavano molto, si guardavano
certo.
Dall'inizio, si guatavano e devo dire, sono perfettamente d'accordo con Fabio quando dice che appunto il confronto nel XX secolo, nelle grandi avanguardie, attenzione, nel XX secolo è ormai Picasso De Chirico, cioè non c'è alterità, non c'è in un qualche modo confronto che regga se non quello fra i due grandi giganti, completamente lontani e distanti. Picasso è un minotauro, nel senso avanza a testa bassa nel labirinto della riscrittura addirittura della realtà e rimane nella realtà con pochissimo interesse nei confronti della cucina, della pittura. De Chirico si astrae completamente dalla realtà, anzi crea un non tempo per poter in un qualche modo giocare seriamente esclusivamente con la pittura, tant'è che si innamora come sempre davanti allo specchio proprio della qualità della pittura, torno a dire, talvolta, anzi lo dice lo stesso De Chirico, addirittura dando peso nessuno, alcuno proprio al soggetto, anzi i soggetti spesso, questo poi soprattutto dagli anni 40 in poi, il soggetto è una scusa per esercitare dell'ottima pittura, per cui i due si conoscevano molto bene. In mostra a Milano c'è un quadro che amo particolarmente, che si chiama Nudi Antichi, che è la composizione mitologica del 27, che sono queste due figure straordinarie, femminili, gigantesche, insomma, gulliveriane in una stanza dal cornicione molto basso, sono una risposta de Chirichiana al classicismo degli anni 20 francese e sono dipinte in una materia che non esito a definire psichedelica, sono dei colori straordinari, allucinati, assolutamente irreali, quindi lontanissimi dal neoclassicismo, per cui il gioco, l'approfondimento, torno a dire, la cucina della pittura per De Chirico è fondamentale e ammetto, ho costruito la mostra intorno a quello.
Ecco, abbiamo svelato allora questo, questo periodo risale al 27-28, mi pare, risale la pubblicazione del piccolo trattato di tecnica pittorica, quindi nel caso abbiamo certo De Chirico autore di un romanzo, di poesie, ma è anche di un trattato, quindi questa passione e attenzione per l'accuratezza, la finezza della pittura proprio, no? Anche
lui amava
altri.
Proprio l'idea dell'alchimia della pittura, torno a usare il termine cucina perché nel trattato, risalendo poi a Cennini, ovviamente a tutta la grande tradizione del passato, lui inventa una pittura completamente nuova, addirittura in questi anni venti scrive e parla benissimo di Previati e Segantini, ma non da un punto di vista dei temi, per quanto invece da un punto di vista tecnico. Quindi l'idea è un De Chirico che costruisce l'arte contemporanea attraverso una pittura che cucina appunto dal passato per il futuro, insomma, ed è molto appassionato a questo, addirittura dice: questo è un quadro tra i più belli che ho eseguito in questo modo, con questa tecnica, eccetera. Ed è abbastanza divertente in un momento in cui tutti ovviamente
si occupano di altro.
Beh, no, si occupano di altro, ma soprattutto mi rifaccio a quello che si diceva prima dell'astrazione, tutti finalmente hanno scoperto i colori industriali e o già fatti, insomma, per certo. Cui è sempre un meraviglioso, divertentissimo bastian contrario.
Anticonformista in tutto e per tutto.
Sì, ma è la cosa divertente del piccolo trattato di tecnica pittorica è che lui, che gli viene chiesto, perché è Scheviller che gli chiede di scriverlo, lui mette una premessa nella quale dice: io bisogna seguire la tecnica, è importantissima, eccetera, ma in realtà la tecnica oggi non serve neanche, non bisogna neanche seguirla troppo. Io stesso sono per una pittura modernissima.
Che è un termine fondamentale, perché forse una delle dannazioni più forti e anche più facili da usare è stata proprio quella di un De Chirico passatista, invece è in realtà un ipercontemporaneo, solo che non usa i linguaggi corrivi o correnti dell'allora contemporaneità.
Bene, noi continuiamo a parlare, prima una rubrica. Andiamo al Museo d'Arte di Mendrisio per una mostra allestita per un'incursione nell'arte indiana, India antica, capolavori dal collezionismo svizzero. Il titolo della rassegna, aperta fino al 26 gennaio, riunisce oltre 70 opere e sculture che coprono un arco temporale di 14 secoli e indagano il rapporto con la divinità. Al microfono di Lina Simoneschi Finocchiaro sentiamo il direttore del museo, Simone Soldini, e della collaboratrice scientifica del museo, Barbara Paltenghi.
Preferiamo dare anche degli sguardi oltre la tradizione europea. È stata tempo fa la rassegna dell'arte africana e oggi di questa rassegna. L'importante è avere appunto una scelta coerente, una scelta di grande qualità.
Quello che è significativo è anche il fatto che i capolavori provengono tutti dalla Svizzera, quindi capolavori dal collezionismo svizzero. Avete fatto anche questa scelta, insomma, molto determinata, molto precisa.
Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere diverse collezioni e collezionisti che si sono detti disponibili per questa mostra e grazie al lavoro molto accorto di Christian Luxanitz, il curatore, un grande esperto di arte indiana, abbiamo potuto veramente offrire un percorso armonioso e molto significativo dell'arte antica indiana.
Barbara Paltenghi Malacrida, collaboratrice scientifica del museo. Qui a Mendrisio ci sono 14 secoli di storia dell'India.
Sì, le opere più antiche risalgono al secondo secolo avanti Cristo fino al XII secolo dopo Cristo. Ma diciamo che l'arco cronologico ha un'importanza relativa, perché tutto l'andamento espositivo verte sulla successione di 9 capitoli tematici. Quindi all'interno di ogni capitolo vi sono opere provenienti da regioni diverse, da epoche diverse, ma con intenti comuni, con rappresentazioni legate alla divinità, le diramazioni esoteriche, la vita del Buddha. Ci sono questi 9 capitoli che permettono davvero di entrare nella storia della cultura indiana, che è una cultura sfaccettata. Ricordiamoci che l'India è culla di 3 religioni: buddismo, induismo e jainismo.
E un'altra caratteristica della mostra è la qualità delle opere scelte e la varietà delle tradizioni artistiche. Abbiamo detto i secoli appunto portati in mostra sono tanti, con 9 capitoli, quindi 9 diverse stanze. Il femminile nella storia dell'arte indiana ha ricoperto un'importanza particolare che voi riportate nella mostra, Simone Soldini.
E come? È una dei punti sottolineati è questo aspetto di dualità e di complementarietà tra i due sessi, e c'è una scultura, soprattutto una scultura rappresentante Shiva, dove c'è una parte femminile e una parte maschile. Grazie a questa dualità proprio femminile e maschile noi possiamo notare una grande vitalità estranea a tutta la cultura europea, che così impregna tutta la scultura antica indiana, ed è questa dualità che dà vita a questa esuberanza, a questa magnificenza proprio della scultura indiana.
Ancora Simone Soldini, direttore del Museo di Mendrisio, dove fino al 26 gennaio si può visitare la mostra India Antica, capolavori dal collezionismo svizzero. Torniamo in studio per parlare di Giorgio De Chirico, della sua figura, della sua pittura estremamente complessa. Accennavamo prima a Luca Massimo Barbero alla modernità della sua pittura, no? Attaccato appunto negli anni del dopoguerra. Per il suo classicismo, in realtà De Chirico è molto più moderno di quello che si crede. Possiamo magari accennare anche a questi autoritratti molto significativi che sono anche in mostra a Milano, autoritratto in costume da torero, altri in questo atteggiamento sempre di sfida, no? In un certo senso.
Ma il tema dell'autoritratto in De Chirico è tema, come dire, radicato e radicale, inizia in fondo certo. Con autoritratti. La cosa interessante è che i primi autoritratti sono sempre di profilo, cioè non si guarda, quindi l'autoritratto si esegue davanti a uno specchio, insomma, e poi piano piano si gira. E la mostra è in fondo pensata, un po' tempestata di alcuni autoritratti durante il percorso, penso a quello del 24 che io chiamo l'autoritratto congelato, no?
Bellissimo,
dove De Chirico
sì.
Sembra diventare una statua o, come dire, riempirsi di brina. E allora la mostra è costruita anche per essere un po' guardati da De Chirico. E a un certo punto, negli anni 40, sto pensando al piccolo ma gustosissimo dipinto straordinariamente autoritratto del 40-45 della Galleria d'Arte Moderna di Torino, o al famigerato, famoso autoritratto nudo del 43 della Galleria Nazionale di Roma. Insomma, a un certo momento la mostra parla di come dipinge, ma anche di come si autoritrae, per cui ci sono una serie di autoritratti che si incrociano anche cronologicamente, quindi dagli anni 30 fino, insomma, alla fine degli anni 50, cioè l'autoritratto nel parco in costume del 600 e del 59, dove De Chirico in fondo gioca con se stesso. Mi divertiva, lo abbiamo fatto nel catalogo, sempre ricordare come, così come l'autoritratto di Quidamabo ispira un'opera straordinaria di Giulio Paolini, insomma, per uno striscione indimenticabile, per una performance, così l'autoritratto nudo ispira un altro grande, secondo me, giocatore, no? In un qualche modo grande pensatore dell'arte italiana, anche lui completamente altro, che è Luigi Ontani, ad esempio, così come quello in torero o quello in costume del 600 non può non essere stato visto, insomma, da Cindy Sherman, o comunque in un qualche modo ce la ricorda, perché questi autoritratti sono un po' una memoria di performance dipinte a mano, per cui quello di Torero è non solo gustosissimo da un punto di vista di materia, appartenuto tra l'altro a Rodolfo Siviero, quindi personaggio straordinario, ma è anche, come dire, assolutamente ironico, in un momento in cui, non dimentichiamolo, la figura del torero, anche mondanamente, pensate alla fortuna, no? E anche alle fotografie di Picasso, alle varie corride, il suo rapporto con la corrida, con i toreri, eccetera, ma pensiamo a Hemingway, pensiamo alla letteratura intorno a questa figura del torero, insomma De Chirico non pensa altro che autoritrarsi, serissimo tra l'altro, inanellato, con la cappa e il berretto appunto da torero, in un gioco davvero divertente, o in un giardino completamente allucinato nell'autoritratto in costume del 600, per cui sono dipinti veramente equivocabili. Qualcuno ne ha scritto come dipinti rivoltanti addirittura, e forse questo loro aspetto kitsch li fa oggi davvero straordinari.
Ecco, Fabio Benzi, appunto, una pittura ripugnante, è stata definita, mi pare, da Ragghianti, no?
Ragghianti, certo punto. Sì.
Ecco. E poi c'è il capitolo, altro capitolo spiacevole, diciamo, nella biografia di De Chirico, quello del 1948, quando fa poi causa alla Biennale di Venezia, accusando appunto Arcangeli di avere esposto addirittura un falso, quindi questo rapporto tormentato con la critica ufficiale continua.
Sì, naturalmente, ma infatti questi dipinti eccessivi che lui dipinge in questo stile, usando i costumi di teatro, perché lui in quell'epoca si dedicava moltissimo alla rappresentazione teatrale, quindi a preparare sia gli scenari che i costumi per l'opera di Roma, per la Scala di Milano, eccetera. Quindi diciamo è un gioco vissuto quello di De Chirico in questi autoritratti, ma soprattutto lui davanti a questi critici, che come Raghianti naturalmente erano i critici modernisti, che siccome lui non era astratto, siccome guardava al passato, era indiscutibilmente da buttare via, e allora lui eccede in questo proprio con un atteggiamento da genio, e dice: benissimo, a voi vi fa schifo tutto questo apparato barocco, e io lo accentuo, e quindi arriva a questi trionfi ironici, che sono veramente una cosa che nel Novecento solo su Picabiat, che è un altro straordinario artista dadaista, solo Picabiat può avere qualcosa di simile, ecco. Quindi arriva e poi certo c'è questa questione della Biennale del 48, che costituisce forse il suo momento più drammatico, perché è lì che lui inizia a dipingere veramente in maniera barocca, certo, integralmente, dove vengono inseriti dei quadri falsi, ecco, da Longhi e da Arcangeli, e lui fa causa naturalmente, ma erano quadri falsissimi, si sa anche chi li aveva fatti su commissione di Breton, il pittore Oscar Dominguez.
Torno a Breton, allora.
Sempre Breton. Certo.
Volevo chiederle, ma non è soltanto evidentemente il gusto della provocazione in De Chirico questo eccesso, c'è una riflessione, penso, profonda anche sulla finzione, no? Lui scrive su questo tema, appunto, questo barocco, il mettersi in scena.
Ci sono delle pagine bellissime, perché lui in realtà, in questo eterno ritorno, in questa idea che il tempo in realtà non esista, che deriva da Nietzsche, lui dice: io mi vedo in un consesso a parlare con i miei grandi amici, Velázquez, Rubens, Ribera, e con loro discutere della bella pittura. Cioè lui è capace di annullare il senso del tempo, diventando contemporaneo di Tiziano, dei suoi grandi colleghi, con i quali realmente lui intratteneva dei dialoghi platonici.
Il tempo invece per noi esiste come, quindi ci avviciniamo alla conclusione della trasmissione, è il momento dell'opera d'arte da salvare. Ogni settimana, appunto, un'opera d'arte da salvare. Questa scelta la affidiamo ai nostri ascoltatori. La proposta di oggi è di Stefano Vassere.
Credo che l'opera d'arte che salverei si salvi da sola, a casa a Roma, nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Morte di Saffo, di Arturo Martini, è un'opera elaborata in bozzetti e parecchie varianti dallo scultore e artista veneto, lungo decenni. La leggenda e ampia tradizione classica vogliono che la poetessa trovasse la morte gettandosi su uno scoglio sull'isola di Leuca, sofferente delle pene d'amore riposte verso il giovane Faone. Morte di Saffo, come detto, si salva da sola. Nella versione in bronzo rappresenta una massa poderosa. La donna è di spalle, adagiata su due pietre gemelle della spiaggia. I colori e i materiali si fondono e si assimilano, creando un corpo unico. Eppure quelle forme femminili della parte superiore della scultura mi hanno commosso da subito, da quando le ho viste per la prima volta. Il Museo d'Arte di Rovereto dedicò una rassegna alla scultura nell'Italia fascista, ormai molti anni fa, intitolando l'intera mostra Scultura Lingua Morta, in omaggio al famoso saggio dello stesso Martini, dedicato al declino della scultura figurativa classica. Non sappiamo se Saffo abbia trovato la morte in questo modo, e se gli scogli abbiano veramente sostenuto il suo misero corpo in quella postura così tragica e toccante. Tutto ciò ha però ovviamente poca importanza, perché il mistero dell'arte si agita nel dare forma esatta e inconsapevole alle nostre angosce. Come dice Barthes, ha una profondità e con radici che non conosciamo. Guardando la scultura, ancora oggi come per quella prima tenera e dolente occasione, mi vengono in mente le poesie di Saffo, o meglio i loro frammenti conservati. Complice la luna, sarcastica e miccante, nel suo sorriso avorio antico in quella notte perduta tra le trame. Vieni, inseguimi tra i cunicoli della mia mente, tastando al buio gli spigoli acuti delle mie paure.
Era la proposta di Stefano Vassere, La morte di Saffo, di Arturo Martini. Luca Massimo Barbero, abbiamo veramente pochissimi minuti, anzi secondi quasi, però le chiedo, il tempo appunto è stato, non abbiamo sufficienza, ma almeno un accenno a questa operazione, diciamo così, che compie De Chirico di riprendere le sue opere metafisiche, no? Nota questa operazione molto moderna.
Beh, è un'operazione moderna dettata, come abbiamo sentito prima, da anche mille altre ragioni. Non dobbiamo dimenticare che il successo, anche commerciale, non dobbiamo nasconderlo, certo, di De Chirico è stato, ricordo il mio professore, lo accusò appunto di essere forse subito dopo Picasso il pittore più venduto del XX secolo, come se fosse questa una colpa, insomma. Quindi De Chirico ripeteva in modo straordinario, ridipingeva le sue idee, quindi concettualmente le riportava sulla tela. E questo fu, ed è il motivo di chiusura della mostra di Milano, questo fu ciò che abbagliò effettivamente Andy Warhol. La mostra di Milano termina con una carta da parati tratta da Andy Warhol, che ridipinge in serigrafia le Muse inquietanti. Anzi, dice, De Chirico faceva col tempo, quindi rifaceva i suoi quadri, li ripeteva, li iterava, come io adesso faccio giorno dopo giorno. Quindi l'opera è un'idea che mi appartiene, la composizione mi appartiene, la ridipingo, la rifaccio, la ripropongo e gioco anche con le date. Quindi un'idea di una lucidità, alle volte di un cinismo, alle volte di una ilarità e di un'ironia straordinaria che accompagna, e la mostra finisce con tre versioni delle Muse inquietanti, che accompagna proprio questo mistero e questo uomo che sempre genera polemica e invenzione, inarrivabile come De Chirico.
Bene, la ringrazio. Fabio Benzi, prima di chiudere ricordiamo che lei sarà a Milano fra pochi giorni proprio per una conferenza su De Chirico. Dove?
Sì, una conferenza allo IULM di Milano su De Chirico il simbolo, il 20 di novembre.
Ecco, fra pochi giorni, quindi. E poi chi volesse approfondire naturalmente l'argomento, c'è la lettura sia della monografia Giorgio De Chirico, La vita e l'opera, edizione La nave di Teseo 2019, e ovviamente il catalogo della mostra di Palazzo Reale, edito dal Mulino e Electa, che è praticamente un'altra monografia. Siamo in conclusione, io saluto e ringrazio i nostri ospiti che sono stati con noi oggi in collegamento da Venezia, il professor Luca Massimo Barbero, e da Chieti il professor Fabio Benzi. Un grazie anche a Renato Amadò per l'assistenza tecnica. Voci dipinte vi porterà a Venezia domenica prossima con una puntata di Monica Bonetti sulla presenza svizzera alla Biennale. Vi ricordo che potete sempre scaricare e riascoltare tutte le puntate di Voci dipinte su RSI Play o sulla pagina podcast del sito rsi.ch. Da Emanuela Brugazzoli, un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2. Thank you.
Thank you.